Quinta lezione, parte prima del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Gentile, come abbiamo visto finora, respinge soltanto una concezione della scienza particolare che egli qualifica come dogmatica e che permane in una situazione di acriticità, cioè non indaga i propri fondamenti, non li valuta criticamente, ma non la rigetta quando essa si spoglia dei caratteri propri della particolarità e tende, cito letteralmente, Gentile, ad attingere nella sua universalità quella razionalità e quella critica che sono propri del vero sapere. Chiusa citazione. In tal modo la scienza empirica trova il suo vero significato ed esce dall'isolamento, non arroccandosi in una vuota classificazione di dati, ma aprendosi all'universale e innalzandosi alla sua conoscenza. La critica della scienza. Questo discorso gentiliano presuppone a monte tutta la critica della scienza così come essa si era venuta configurando nell'empirico criticismo, nella filosofia della contingenza, cioè Émile Boutroux soprattutto, e in altre correnti di pensiero affini in Francia e in Germania verso la fine dell'Ottocento. Qui basti citare Ernst Mach, Poincaré. Gentile si avvale qui dei risultati, dei tentativi più notevoli messi in cantiere all'interno del dibattito delle stesse scienze particolari, delle scienze empiriche, messi in cantiere in cui più evidente era il dominio del positivismo, dell'intellettualismo, due termini sinonimi per Gentile, volti questi tentativi ad evidenziare l'insufficienza e il difetto di un pensiero che riduceva tutto ad un universo di numeri. La sua preoccupazione, il suo intento principale era il frutto quindi di una reazione al positivismo interna alle stesse discipline scientifiche e intendeva rappresentare il più alto e rigoroso risultato. Livello speculativo, il solo in grado di fornirne l'effettiva giustificazione teoretica. Ugo Spirito, l'allievo prediletto di Gentile, nel suo primo libro in assoluto, che verteva sul pragmatismo, cioè quindi la reazione alle scienze, allo scientismo e al positivismo, mette adeguatamente in luce la rinascita dell'idealismo italiano. E cioè anche della filosofia di Gentile, come emergente dalla coscienza delle antinomie interne in cui si dibattevano allora i problemi più propri del positivismo, delle scienze particolari. In particolare nel pragmatismo, a suo avviso, cioè ad avviso di Ugo Spirito, un indirizzo troppo ingiustamente svalutato, egli vede l'espressione della maggiore esigenza del pensiero scientifico contemporaneo. Cioè la reazione contro l'ammissione di una realtà realizzata dall'eternità, natura, fatto, dato, che giunge a negare il valore del soggetto. Il problema in questo contesto che si impone a Gentile è naturalmente quello dei valori del fondamento della scienza. Il fatto per Gentile ha perso il suo carattere di obiettività temporale. E in forza di queste considerazioni, la stessa scienza esatta, l'aritmetica, ma anche la geometria, è diventata una nostra costruzione artificiale, perché i giudizi scientifici presuppongono la personalità di colui che li formula, come aveva già scritto Boutroux, di cui abbiamo parlato nelle precedenti lezioni. Ma considerata la scienza come uno strumento e non come per gli empiristi l'unico strumento, non ci si può più accontentare della pretesa obiettività dei suoi giudizi, priva di fatti dell'ottimistico alone di intoccabilità in cui si era arroccata, essa viene ad essere posta in questione e ciò avrebbe dovuto consigliare di non attardarsi più su posizioni speculativamente superate e condurre oltre il discorso. Occorre allora, e con piena consapevolezza delle difficoltà da superare, riprendere il cammino e svolgerne veramente sino in fondo tutte le conseguenze. Scienza e filosofia. per condurre questo nuovo discorso fuori dalle secche di un'attitudine pietistica, occorre innanzitutto stabilire in che relazione la scienza con la filosofia, perché la critica della scienza non può essere fatta rimanendo all'interno della stessa scienza. Bisogna partire da una posizione trascendente quel campo, cioè il campo scientifico, e cioè proprio della filosofia. Questa dunque deve essere di natura diversa e precisamente deve rappresentare l'universale, cioè la filosofia di fronte al particolare, cioè di fronte ai dati forniti dall'esperienza sensibile, dall'esperienza empirica. Dire infatti che la scienza ha un carattere soggettivo e nostra costruzione significa avere un concetto di valore assoluto da cui prendere le mosse per fare una simile affermazione. Altrimenti come sarebbe possibile giudicare il relativo di fronte all'assoluto? E poi come sapere di che natura è l'attività e l'intervento modificatore dello scienziato sui dati dell'esperienza con cui egli ha a che fare? Per criticare la scienza particolare occorre porsi su di un altro e superiore punto di vista, e questo non può essere se non quello della filosofia, che trascende la posizione dello scienziato per poterla spiegare. Questo è l'atteggiamento che pervade e domina tutto l'attualismo, cioè le posizioni di Giovanni Gentile, e costituisce la via per la quale si incamminerà il Gentile nella costruzione del suo pensiero, cioè del suo attualismo. L'esigenza è chiara ed è l'esigenza fondamentale dello stesso Gentile, fin dai primi passi. Di conseguenza, la conoscenza del tutto, cioè la conoscenza dell'universale, non è più contrapposta alla conoscenza delle parti, alla conoscenza dei dati empirici, dell'esperienza empirica, perché il tutto è presente in ogni parte. È questa l'affermazione che vi è un solo modo di conoscere, perché il particolare, e quindi i dati empirici, i dati sensibili, i dati particolari, settoriali, sono parte del tutto, e la parte nel tutto è il tutto nella stessa parte. Non ci sono due forme di conoscenza, ogni conoscere è unità inscindibile della conoscenza della parte e della conoscenza del tutto, ossia conoscenza del particolare nella sua universalità, e come dire conoscenza dell'universale nella sua concreta particolarità. In forza di queste considerazioni, Gentile può demandare alla filosofia la ricerca dei principi informatori delle singole discipline in una interpretazione speculativa di un particolare, di un dato, di determinati fatti da sollevare all'universale. E le singole discipline non potevano raggiungere senza spostarsi su di un piano superiore. La pedagogia come filosofia nasce quindi per forza spontanea in seguito ad una esperienza, quella positivistica, incapace di giustificare se stessa. In altri termini, la pedagogia come scienza era incapace di giustificare se stessa, incapace di giustificare i propri fondamenti se rimaneva all'interno appunto dei dati empirici, dell'esperienza empirica, dei fatti, analisi dei fatti. Era quella di Gentile a questo punto sempre una ricerca scientifica, cioè la pedagogia filosofica, ma di una scienza empirica sollevata alla filosofia e identificata con essa. Gentile vi perviene avvertendo l'esigenza di un superamento dei postulati del positivismo e delle esigenze delle scienze umane che ne erano la tipica espressione. Per quel che riguarda il significato più profondo di questa visione, è da dire che in questo modo Gentile intende realizzare anche l'unità di filosofia e vita, filosofia e pedagogia, perché a questo punto, visto e considerato che si parla di unità del sapere, il puro filosofo e il puro pedagogista sono due astrazioni ugualmente deleterie. Gentile insiste sul valore dell'attività creatrice dell'uomo, del soggetto, dell'attività soggettiva, e sviluppa il concetto di un mondo che noi facciamo e dobbiamo fare, anzi esso è l'unico veramente esistente, e tutto il pensiero del Gentile è caratterizzato dall'esigenza pedagogica e dal posto che il problema dell'educazione occupa nella sua speculazione. Esso è infatti, cito letteralmente, il massimo centro della sua concezione e mette in luce la finalità più profonda del suo pensiero, tutta raccolta in quell'umanesimo che dà significato fin da principio alla teoria e alla storiografia dell'attualismo. La vita spirituale è educazione, anzi autoeducazione, e perciò per intenderne a fondo il senso e l'importanza occorre guardare al lato più propriamente etico della sua filosofia, a quello cioè per cui la filosofia si afferma come identica alla vita, come il valore stesso della vita. La filosofia del Gentile, per queste ragioni, è tutta etica, o meglio pedagogia, poiché una filosofia non può più essere teoria e soltanto teoria e contemplazione del mondo, ma solo azione e creazione del mondo stesso. In forza di questi risultati e di queste considerazioni diventa chiaro che non si può indulgere a nessuna inerzia. Una tale filosofia, cioè quella del Gentile, non può risolversi più in una pura e semplice contemplazione, ma diventa azione consapevole di sé, vita umana, sociale e quindi anche educazione. Vien meno la separazione tra le varie sfere dell'attività umana che filosofo, educatore, ma anche politico, economista, eccetera, diventano tutti termini sinonimi di uomo. Non si tratta più allora di indagare e conoscere le leggi di una realtà naturalisticamente concepita, basata sui fatti, sui dati, costituiti, come si suol dire, ab eterno. Come diceva Ardigò, i fatti e i dati sono eterni, che non esiste questa realtà. Noi siamo artefici assolutamente liberi e responsabili del nostro mondo e di conseguenza natura, società, storia, eccetera, non costituiscono più un limite. La storia, dice Gentile, continua Gentile, ma anche la nazione, la cultura, la società, non sono date dal suolo, non sono date dai costumi o dalle tradizioni, non sono quelle che noi ci troviamo innanzi, come una volta per sempre date e irriformabili, ma sono quelle che continuamente facciamo e ricreiamo. Perciò esse non possono venire considerate come un valore effettivo finché sono come un fatto che ci grava ineluttabilmente sulle spalle, come un qualcosa di altro ed indipendente da noi. Dobbiamo pervenire quindi alla consapevolezza che esse sono una conquista attiva e quindi un nostro dovere, non un dato di fatto irreformabile. Così lo svolgimento successivo del cammino speculativo di Gentile si orienterà sempre di più verso l'approfondimento e la tematizzazione delle tante manifestazioni degli aspetti della nuova vita. La riforma della scuola, l'enciclopedia Treccani, i principali problemi legati al nuovo assetto sociale, per ravvivare continuamente la nuova coscienza che non è mai una volta per sempre costruita, non è mai una volta per sempre data, la dobbiamo, continua Gentile, sempre di nuovo fare e ricreare con la luce del nostro spirito, con la nostra attività, con l'attività soggettiva, perché si contempla ciò che è, si fa ciò che non è, e la realtà non è, ma dobbiamo farla. Tutto dobbiamo noi fare, non c'è nessun fatto che possa essere veramente tale, indipendente dalla nostra volontà, dal nostro intervento soggettivo. Occorreva dunque costruire la nuova vita, e ciò, come affermava ripetutamente Gentile, doveva avvenire primariamente nella scuola, specchio della rinnovata coscienza a tutti i livelli, perché essa, appunto, la nuova scuola, dello Stato e della coscienza nazionale, uno degli organi più delicati, forma il carattere, tempra l'ingegno e addestra le energie morali dei giovani ai futuri cimenti della vita. Ne consegue, alla luce di questi risultati, che se la filosofia non ha il privilegio di assumere a proprio contenuto l'universale o il che è lo stesso, l'individuale, neppure la scienza può essere relegata nell'ambito del particolare, o che anche